Buonasera. Siamo, come rammentate, nel cerchio ottavo tra le malevolge. Abbiamo visto le prime due malevolge, i ruffiani, i seduttori, gli adulatori e le meretrici. Adesso siamo alla terza malavolgia, quella dei simoniaci, che stanno capovolti in buche con i piedi esposti all'aperto, sui piedi cade la fiamma e li succia, li abbrucia. Siamo dunque nella terza bolgia e i poeti vedono che questa non ha fondo, ma ha le ripe piene di tante buchette, di tante buche circolari della medesima larghezza, e in ciascuna buca sta capovolto un simoniaco, con parte delle gambe fuori, come ho detto, il resto sotto, dentro. Sulle piante dei piedi arde la fiamma più o meno intensa, per cui questi simoniaci non cessano un momento di tirare calci all'aria come per liberarsi di quella fiamma, ma invano. I simoniaci sono, come ho detto, quei religiosi che hanno fatto mercato delle cose sacre. Il loro modello e capo, storicamente, almeno nella storia del cristianesimo, è Simon Mago, quel Simone di cui parlano gli Atti degli Apostoli, che esercitava la magia e che chiese a San Pietro di poter, pagando, acquistare anche lui la virtù di fare miracoli, che era virtù che Cristo aveva trasmesso ai suoi discepoli. Simon Mago dunque metteva le cose della religione, il miracolo, sopra la base del denaro. Ecco perché si chiamano simoniaci, da questo nome di Simon Mago. Dante si sofferma vicino a un'anima che per la fiamma più rossa di tutte scalcia, fa guizzare le gambe più forte di ogni altra. Chiede a quell'anima chi sia, e con sua grande sorpresa il maestro Virgilio gli risponde che, se vuole, lo porterà fin laggiù perché Dante abbia a interrogare direttamente. Scendono, il poeta si china a parlare a quest'anima. Quest'anima evidentemente, siccome ho detto sono capovolte, sono a testa in giù, quest'anima evidentemente non vede Dante, ma sentendosi chiamata, interrogata, come presa da una trista gioia, crede che il sopraggiunto sia Bonifazio, sia Papa Bonifazio VIII, venuto a darle il cambio prima del tempo, e quindi dice: sei tu già qui? Sei tu già arrivato, Bonifazio? Allora mi sono sbagliato, io ti aspettavo per più tardi. Vedete, qui è una di quelle malizie, vorrei dire addirittura di quelle cattiverie di Dante, che lasciano sorpresi. Dante odiava Papa Bonifazio VIII, era il suo nemico, ma nell'anno in cui avviene il viaggio attraverso i regni d'oltretomba, l'immaginario viaggio, 1300, Bonifazio era ancora vivo, quindi Dante non poteva metterlo all'inferno perché era ancora vivo, ma lo voleva mettere, e non potendo metterlo in realtà per la ragione storica che Bonifazio era vivo nel 1300, ha fatto questa invenzione. L'altra anima crede che sia già Bonifazio, già arrivato, e gli dice: allora sei già qui, mi sono sbagliato. E così Dante è riuscito a mettercelo, cioè a far capire dove dovrà andare quel suo nemico Bonifacio. L'anima che ha parlato e alla quale Dante dichiara no, non sono Bonifacio, fu anch'essa l'anima di un papa, degli Orsini, che acquistò ricchezza per ingrandire la sua famiglia. Sotto a quell'anima, sotto a quell'Orsini, sono appiattati nel fondo della tomba tutti i suoi predecessori simoniaci, cioè tutti quei papi che esercitarono simonia. Quando arriverà Papa Bonifazio, aggiunge Papa Ursini, anch'io cascherò giù. Ma Papa Bonifacio starà piantato poco tempo con le berze, con i piedi fuori, divorati dalla fiamma, perché a cacciarci giù entrambi e a ricoprirci entrambi arriverà subito dopo un altro papa peggiore di noi, Clemente V di Guascogna, quel papa che era diventato un po' il cappellano del re di Francia, papa che risiedeva a Avignone. Alle parole di Niccolò Orsini, Dante, preso da santo zelo, non può contenere lo sdegno che gli prorompe dal petto e investe quel Orsini con una invettiva contro i papi simoniaci. Vedete bene, Dante è cristiano, Dante rispetta la religione, Dante è profondamente, sentitamente religioso, Dante onora il papato, ma non può ammettere i papi indegni, le persone indegne, e quindi sentite la durezza di questa sua invettiva contro l'Orsini, contro Clemente V, contro Bonifacio, contro questi simoniaci che in fondo avvilivano e prostituivano la Chiesa di Cristo. E sentendosi dire parole così gravi, quel dannato Orsini scalcia ancora più forte. Virgilio rimane con piacere ad ascoltare Dante, tanto che quando Dante ha finito lo abbraccia e risale su per la ripa e non lo depone fino a che non l'ha portato sul colmo dell'arco della prossima bolgia. O Simon Mago, o miseri seguaci che le cose di Dio, che di bontate devono essere spose, voi, rapaci, per oro e per argento adulterate, or convien che per voi suoni la tromba, però che nella terza bolgia state. Vedete, subito il canto comincia con una invettiva, e questo dà subito, fin dal principio, il tono a questo canto, che è un canto appunto di sdegno e di invettive. Già eravamo alla seguente tomba montati dello scoglio, in quella parte che appunto sovrammezzo il fosso piomba. Dante ammira la sapienza divina che ha organizzato non soltanto tutto l'universo mirabilmente, ma che ha organizzato a tanto giustamente anche le pene degli inferi, e poi aggiunge: io vidi per le coste, per lo fondo, piena la pietra livida di fori d'un largo tutti, e ciascuno era tondo. Ecco queste buche che Dante paragona a certe buche che c'erano nel suo bel San Giovanni, che erano destinate probabilmente ai battezzatori. C'è una lunga controversia, una lunga discussione sopra questa similitudine di Dante. Il fatto ridotto all'essenziale è questo: a Firenze il battesimo si impartiva ai ragazzi due volte l'anno, per Sabato Santo e per Pentecoste, oppure per Santo Giovanni, che era il protettore della città, due volte. In quella occasione, in quelle due occasioni, tutti i ragazzi nati durante l'anno o l'anno prima venivano portati al battesimo. Per fare con una certa comodità questa cerimonia del battesimo, pare ci fosse al centro di San Giovanni una grande vasca con l'acqua benedetta, e intorno c'erano delle buche nelle quali si calavano i battezzatori, nelle quali stavano cioè i religiosi, che prendevano così dalle braccia dei parenti i ragazzi e li battezzavano, li tuffavano o li aspergevano con l'acqua della grande vasca. Questi battezzatori scendevano in queste buchette per difendersi, per proteggersi appunto dalla calca, per poter lavorare con maggior agio. Sembra che una volta uno, o un battezzatore o un ragazzo, fosse cascato in quella buca e rischiasse di morire, e Dante avesse dato l'ordine, anzi avesse proceduto lui stesso a demolire rapidamente quella buca per salvare la vittima. cosa che gli fu rimproverata, e cioè ci fu un certo momento contro Dante l'accusa di impietà, di aver profanato la chiesa, il battistero di San Giovanni. E Dante qui si difende e dice: io l'ho fatto per salvare la vita di un altro e basta, e non voglio più sentir nulla di questo. Io vidi per le coste, per lo fondo, piena la pietra livida di fori, d'un largo tutti, e ciascuno era tondo. Non mi parean men ampi né maggiori che quei che son nel mio bel San Giovanni, fatti per luogo dei battezzatori, l'un degli quali, ancor non è molt'anni, ruppi io per un che dentro v'annegava. Ecco, basta. E questo sia suggel con uomo sganni. E questa è la verità. E basta, non voglio più discutere o difendermi di contro accuse infamanti. Fuor della bocca, adesso Dante ritorna a queste buche, fuor della bocca a ciascun perché ha detto foro, ovvero buco, fuor della bocca a ciascun soperchiava d'un peccator li piedi e delle gambe infino al grosso, e l'altro dentro stava. Le piante erano a tutti accese intrambe, perché si forte guizzavan le giunte, che spezzate averien ritorte e strambe. Avrebbero spezzato ogni catena e ogni legaccio. Qual suole il fiammeggiar delle cose unte muoversi pur su per l'estrema buccia, tal era lì dai calcagni alle punte. Altra similitudine stupenda. Provate ad accendere una carta oleata, una carta unta, e vedete che la fiamma è preceduta dal nero della combustione, la fiamma sembra quasi leccare quel foglio, e così le fiamme sembrano quasi leccare dal calcagno la pianta del piede fino alla punta. Chi è colui, maestro, che si cruccia guizzando più che gli altri suoi consorti, dissi io, e cui più roggia fiamma succia? Ecco il verbo, che è immagine esso stesso, vero? La fiamma lo succhia, gli succhia i piedi. E Virgilio dice: vabbè, ti porterò laggiù e lo interrogherai. Allora, passo al 40, allor venimmo in sull'argine quarto, volgemmo e discendemmo a mano stanca laggiù nel fondo, foracchiato, pieno di fori, pieno di buche, e arto stretto. Lo buon maestro depone, vero, ha preso Dante sull'anca, lo ha portato giù, lo depone e si parla. È Dante che parla. O qual che sei, che il di su tien di sotto, che sei a testa in giù, capovolto, anima trista come pal, come palo, commessa, cominciai io a dir, se puoi, fa motto. Io stavo come il frate che confessa lo perfido assassin, che poiché è fitto richiama lui perché la morte cessa. E questa immagine richiama a un tormento del Medioevo, il tormento contro certi peccatori, certi condannati, e il tormento consisteva nella pena chiamata della propaginazione, cioè il condannato veniva tuffato a testa in giù in una buca e poi si cominciava a riempir la buca di terra, e naturalmente il poverino finiva soffocato, perché a un certo momento la terra gli arrivava agli occhi, gli arrivava al naso, gli arrivava alla bocca, gli arrivava al mento, non dimenticate che alla testa in giù, e quindi finiva per non poter più respirare. Ora il poveraccio, quando cominciava a sentire le prime palate di terra che scendevano, gridava che aveva dimenticato di confessare un peccato. E allora evidentemente la pena veniva sospesa, si avvicinava il frate chinava la testa verso il buco e il condannato inventava magari qualche peccato pur di poter restare ancora un po' in vita, pur di poter illudersi ancora circa la sua salvezza. Il frate gli dava la soluzione, si allontanava, riprendevano gli uomini di fatica a gettare la terra e l'altro tornava a gridare: no, ho dimenticato ancora un peccato. E quindi veniva ripresa la confessione, quindi il poveraccio godeva di una sosta. E Dante dice: io stavo come il frate che confessa il perfido assassin, che, poiché è fitto, poiché è messo a testa in giù, richiama lui, richiama il frate, perché la morte cessi, perché la morte stia un po' lontana, sia un po' rinviata. E allora quest'anima, che è quella del Papa Orsini, Niccolò, grida: sei tu già costirritto, sei tu già costirritto, Bonifazio, di parecchi anni mi mentì lo scritto, sei tu sì tosto di quell'aver sazio, per lo qual non temesti torre a inganno la bella donna e poi di farne strazio, sei stufo di guadagnare, sei stufo di intascar denaro, di ingannare la bella donna, che è la Chiesa, di far strazio della bella donna, che è la Chiesa. Vi ho già detto un momento fa l'astuzia, vero? Addirittura perfida, di Dante, che riesce così a far capire al suo rivale ancora vivo quale posto gli riservi nell'inferno. Tal mi fec'io quai son color che stanno per non intender ciò che lor risposto quasi scornati e risponder non sanno. E allora Virgilio dice a Dante: ma digli che sei sbagliato, che non sei Bonifazio. E Dante risponde. E allora, 64, perché lo spirito tutti storse i piedi, poi sospirando e con voce di pianto mi disse: dunque, che a me richiedi? Se di saper ch'io sia, ti calco tanto, ti importa tanto, che tu abbi però la ripa corsa, che sia venuto su fin qui addirittura, sappi che io fui vestito del gran manto. Ecco, il gran manto è un'espressione che ricorre parecchie volte in Dante, anche nel Purgatorio, anche nel Paradiso, e significa il manto del pontefice. E veramente fui figliuol dell'orsa. E qui dice il suo nome, in fondo, è un Orsini. E veramente fui figliuol dell'orsa, cupido sì, per avanzar gli orsatti, che su l'avere, e me qui misi in borsa. Per avanzare, cioè per proteggere, per far diventare ricca la mia famiglia, gli orsatti, gli orsacchiotti, su in terra misi in borsa gli averi, le ricchezze. E qui ho finito per mettere in borsa me, perché questa buca in cui si trova confitto è come una borsa. E poi aggiunge che cascherà giù quando arriverà Bonifacio a prendere il suo posto, ma poi ne arriverà un altro, più peccatore ancora di Bonifacio, più simoniaco ancora di entrambi, Bonifacio e Niccolò, il che sarà appunto il Papa francese, Guascone, e che farà scendere gli altri sino in fondo. E allora Dante esplode nella invettiva che v'ho detto. E vaso la fine, mentre io li cantava cotai note, o ira o coscienza che il mordesse, forte spingava con ambo le piote. Niccolò spinge, scalcia con ambo i piedi. Io credo ben che al mio duca, a Virgilio, piacesse, tanto che Virgilio mi abbracciò e quando mi ebbe al petto mi sollevò e rimontò per la via onde discese.